altre parole.
Siamo giunti al penultimo appuntamento con la nostra rubrica, penultimo appuntamento quindi con Stefano Vassere, che dirige le biblioteche cantonali ticinese ed è linguista di formazione e di professione, insegna anche teoria dei linguaggi nel Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche dell'Università degli Studi di Milano. Stefano Vassere che è qui con noi, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno.
Allora, ieri mattina ci siamo occupati della denominazione al femminile di quelle figure che occupano ruoli appannaggio finora del genere maschile e ci eravamo posti la questione della parità sul piano verbale e non verbale. Lo spunto c'era stato dato da una partita di calcio, la finale della Supercoppa Europea che si è svolta ieri e che ha visto il Liverpool prevalere sul Chelsea ai rigori, questa è l'informazione di cronaca. Una partita però arbitrata da una donna, Stéphanie Frappart, un'arbitra quindi, una donna, un'arbitra francese, ed era la prima volta appunto che una donna arbitrava un match maschile di questa importanza. Stefano Vassera ha seguito la partita, tutto si è svolto per il meglio.
Sì, devo dire che proprio per questo motivo è la prima volta che mi capita di guardare una partita di calcio guardando solo l'arbitro di fatto, quindi l'aspetto agonistico l'ho un po' perso. Devo dire questa novità mi ha in qualche modo colpito per il fatto che ho avuto un'impressione, forse un pregiudizio, che un arbitro donna, un'arbitra, la chiameremo così adesso, in un qualche modo fosse abituata al calcio femminile, che è tecnicamente diverso da quello maschile, però è virtuosamente diverso, nel senso che credo che sia la prima volta che vedo un'arbitra sempre inquadrata durante le azioni di gioco, nel senso che ho l'impressione che il calcio femminile sia più mobile, che esiga maggiore mobilità da parte delle giocatrici e quindi di conseguenza l'arbitra in questo senso segue molto di più il gioco, è molto vicino alla palla e credo di aver avuto un po' questa impressione, magari un po' viziata da questa attenzione particolare verso l'arbitra Frappart.
Beh, è una considerazione da intenditore di calcio, Stefano Vassere, ma alla partita torneremo magari in conclusione di conversazione. Vorrei prima che completassimo il discorso avviato ieri mattina, perché alcuni aspetti relativi al linguaggio sessista erano rimasti scoperti. Per esempio, non abbiamo avuto tempo di elencare i tratti principali e più diffusi di questa modalità di linguaggio, la modalità del linguaggio sessista. Possiamo farlo brevemente questa mattina, magari ci sono anche dei tratti che si possono raggruppare in categorie, magari voi linguisti queste cose le fate.
Sì, direi che fondamentalmente le categorie sono due, un po' l'abbiamo già detto ieri, quelle legate al lessico e quelle legate più alla struttura, alla morfosintassi della lingua. Molto spesso queste, le parole soprattutto, sono legate ai mestieri. Una tendenza abbastanza generale del sistema riguarda il fatto che di regola ci sono delle forme femminili per quanto concerne le categorie di mestieri verso il livello socio-professionale più basso, mentre più ci si alza nel livello socio-professionale e meno si ha disponibilità di denominazione femminile. Questo è un dato importante perché è in un qualche modo un riflesso di una società, di una mentalità. Poi ovviamente i tratti sono quelli che un po' conosciamo, un certo abuso un po' esagerato del suffisso essa, che in alcuni casi è legittimato storicamente, dottoressa, professoressa, ma che in alcuni casi invece, in alcuni altri casi, risulta un po' eccessivo, un po' improprio, penso, non so, a vigilessa, a sindachessa, dove il tratto un po' connotato è quello quasi ironico, no? Quasi legato anche a taluna cinematografia degli anni 70-80 che andava per la maggiore in Italia. Poi arrivano i tratti invece quelli morfologici, morfosintattici e qui sottolineo un po' perché in effetti si tratta delle caratteristiche linguistiche che più difficilmente sono attaccabili nella prospettiva di evitare un linguaggio sessista. Per esempio, un tratto che è stato fortemente sconsigliato, ma che purtroppo permane, nella prospettiva purtroppo di chi combatte questo linguaggio, è l'accordo del participio passato in certe situazioni. Quando c'è un elenco di persone, il participio passato è accordato al maschile regolarmente, anche quando si tratti per la quasi totalità di donne. Ieri abbiamo fatto questo esempio: Marco, Anna, Patrizia, Cristina, Giovanna sono arrivati, perché basta quel Marco appunto a determinare l'accordo al maschile. Ecco, questo tratto non si è imposto rispetto a quanto invece era auspicato negli anni 80, per esempio, nelle raccomandazioni istituzionali che erano state redatte e promosse in Italia.
Quindi, in un caso come questo, andrebbe privilegiato il numero maggioritario di presenze femminile nel contesto per concordare il verbo, insomma.
Sì, l'aspetto secondo me determinante è il fatto che quando si tratta di agire sul lessico si agisce sulla parte più epidermica del linguaggio, più esterna, quella più esposta per esempio alle interferenze dall'inglese, dalle tendenze delle moderne tecnologie e così via. Quando invece si vada a cercare di toccare il nucleo fondante della lingua, che è la sintassi fondamentalmente, o la morfologia in questo caso, il compito di chi voglia intervenire su questo genere di linguaggio si fa molto più impegnativo.
In quali ambiti Stefano Vassera attecchisce con più facilità il linguaggio sessista? Dove andare a stanarlo, se vogliamo, per ridimensionarne la portata e le conseguenze?
Ma ci sono alcuni ambiti, alcuni contesti dove questo genere di azione potrebbe risultare più efficace. Ovviamente la comunicazione istituzionale, quella che viene dalle istituzioni. Non a caso ci sono raccomandazioni anche in Svizzera, raccomandazioni all'indirizzo per esempio dell'amministrazione federale per evitare questo genere di deriva. Poi chiaramente gli strumenti normativi, quindi dizionari e grammatiche, là dove si può fare la norma, si può prescrivere un uso rispetto a un altro. E poi ovviamente l'aspetto individuale, cioè si tratta di convincere vasti strati di società a optare per una scelta linguistica piuttosto che un'altra. Bisogna anche dire che il contesto socioculturale è importante, la questione grammaticale ma anche sociale, cioè bisogna prima di tutto indurre in un qualche modo una mentalità e poi dopo chiedere appunto che a questa mentalità si dia seguito sul piano linguistico. Faccio solo un esempio: recentemente il vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana ha pubblicato l'articolo Dona, che è un articolo che aspettavo un po' al varco, perché in un qualche modo l'aspetto enciclopedico del vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana rende conto anche di mentalità che si sono affermate nei secoli, nei decenni scorsi. Ecco, in questo caso la tanto decantata, lodata e saggia cultura dialettale ticinese fallisce un po', nel senso che basta guardare per esempio gli esempi legati all'immagine della donna in quella società e tutte queste raccomandazioni che poi nei decenni successivi si sono un po' imposte, si sono un po' affermate, sono totalmente disattese.
Totalmente disattese. È chiaro che è un processo che coinvolge la società, coinvolge la cultura, l'educazione dei singoli, coinvolge anche le sensibilità dei singoli. Ci sono magari situazioni che possono suscitare una reazione forte in alcune persone, reazioni o non reazioni in altre. Ieri, per esempio, facevamo il caso dell'articolo preposto al nome femminile, citava la Thatcher, no? Sì. Ecco, era un uso assolutamente corrente e non aveva nessuna valenza spregiativa. Oggi viene vissuto in termini spregiativi, a me personalmente, ma lo dico da uomo, quindi potrei essere anche tacciato di partigianeria. A me risulta utile sentire dire la Thatcher, è vero, non si dice più il Johnson, una volta era così, il Petrarca, il Leopardi, il Manzoni e che ne so, appunto la Thatcher, la Merkel. Ci sono casi in cui uomo e donna portano lo stesso cognome, specificare con l'articolo la natura del sesso, ecco, aiuta la comprensione immediatamente.
Sì, in questo caso aggiunge una marca morfologica, cioè indica esatto. Che quel nome va inteso al femminile. Però se penso alla partita di ieri sera, io l'ho guardata su Canale 5, dove queste regole sono totalmente dimenticate, no? La Frappar l'ho sentito tante volte, poi ho sentito anche... tra le grandi novità, l'arbitro di questa sfida, no? Oppure il direttore di gara Stefani Frappara. Ecco, questo è un esempio che stride abbastanza perché si parte con una morfologia al maschile e si finisce con un nome al femminile. C'era molta materia in questa telecronaca per discutere di questi aspetti.
Indubbiamente poi ci sono anche, come dire, delle pratiche, dei vizi, delle abitudini di un telecronista che è abituato a parlare, a esprimersi al maschile, perché gli arbitri sono generalmente uomini, sono come dire come dei tic quasi,
certo,
microfonici.
C'era anche un quarto uomo, tra l'altro, quando invece la terna arbitrale era femminile, no? Per cui anche l'uomo è quarto fino a un certo punto, nel senso che deve essere, come abbiamo detto ieri, per la situazione inversa, no? Di una donna che faceva il quarto uomo. Quindi diciamo c'è materia poi per discutere, per migliorare ancora molto da questo punto di vista.
Sul campo i calciatori si sono comportati adeguatamente, senza pregiudizi.
Ma io ho notato gli stessi volti, gli stessi gesti che vengono messi di solito in pratica quando l'arbitro è uomo, per esempio questo allargare le braccia come dire io non c'entro niente in questo fallo, oppure anche quando le situazioni si fanno un po' tese, quando i giocatori si fanno tutti attorno all'arbitro per protestare quasi in coro rispetto a una decisione presa dall'arbitro. Mancano gli improperi del pubblico, che secondo me potrebbe essere da questo punto di vista un aspetto interessante. Non si sentono nella telecronaca, non so bene.
Bisognerebbe essere allo stadio, insomma, il celeberrimo arbitro cornuto.
Ecco,
forse non
cose di questo tipo.
Cose di questo tipo. Sì. Così per salutarci sull'ironia. Grazie Stefano Vassere di essere stato con noi anche questa mattina. Ci ritroveremo domani per la nostra ultima conversazione. Buona
Grazie.
Giornata.
Grazie e buona giornata.
Rete 2.